The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Infatti c'è qualcuno che si chiede se era domani mattina alle 5.
Esatto, sì, siamo live ragazzi, ossia ho scritto 5 e mezzo giapponesi del pomeriggio invece che AM, abbiate pazienza, ma purtroppo quello che vi ritrovate quello che vi meritate. Però anche meglio, perché oggi abbiamo anche Andrea Bersani e Omar Serafini, l'imprescindibile. Ciao a tutti, allora salutiamo tutti quelli che sono in già live, Cuni, Alessandro Tiera, Gecolante, Alessandro Renzi, Cuni, Alessandro, Maurizio Piccinni, Enrico Cenni, Edoardo, se volete recuperare Edoardo stava la settimana scorsa nella puntata con i Tolkieniani italiani, Michele Sessa, Antonio, Stefano Santella che parla di Ente, Luca Angel, Simone Leddi, Lobo, ciao Andrea, seguo Scientifica da tanti anni, faccio complimenti a te, te Andrea, e Marco, ma a me mi ha messo tra parentesi, ma insomma non... direi che ci siamo tutti. Allora, vai, il perché delle masse. Già ci hanno cazziato i teorici su Facebook. Infatti.
Vabbè, comunque vorrei tanto per cominciare ringraziarti Marco, perché mi inviti sempre quando gli argomenti sono non
giustissimi,
terrificanti. No, perché cos'è la massa? Quella cosa che cerchi di perdere quando ti metti a dieta, che forse è la definizione migliore che mi venga in questo momento, ma il problema è che in realtà, non so, io vedo delle masse per una particella, no? Scritte sullo sfondo, e la massa delle particelle è una roba difficilissima da definire, nel senso che di fatto sostanzialmente si tratta della posizione dello zero in una funzione. Cioè c'è una funzione, da qualche parte interseca l'asse delle x, o meglio in realtà è l'inverso di una funzione, comunque sta di fatto che dov'è quel punto, quella è la massa che noi osserviamo della particella. Questa cosa qui è già di per sé sembra un artificio matematico, diciamo, quindi
ormai è tutta matematica, cioè parte la parte teorica è più, un tempo no si diceva che i fisici in realtà semplificava la matematica, ma da quando poi si è preso vita la teoria delle stringhe, vita perché oramai è diventata una cosa a sé stante, è una branca della matematica essenzialmente. Poi serve il risultato sperimentale per riancorarlo al nostro universo, ma insomma
la più semplice delle applicazioni della matematica è la fisica.
Sì, vabbè, però,
le altre insomma, sono più complicate.
Però il fatto che sia nel nostro universo qualcosa serve. Ecco Marco Taddia, Gabriele Spalla e Stefano Tanci, ciao a tutti. E, tornando alle masse, allora, perché appunto l'idea, diciamo lo spunto è stato il risultato della misura di CDF, che farebbe pensare, ma adesso ci arriveremo, a un qualcosa di diverso da quello aspettato, ossia questo puntino qua non sta su questa riga qua, e questa cosa fa eccitare tantissimi fisici come manco Playboy degli anni d'oro, teorici, perché sperimentali semmai quelli rosicano, forse. Dopodiché, boh, no?
Sì, però diciamo, che cosa vogliono dire tutte queste cose? Vabbè, penso che la maggior parte, un certo numero dei nostri ascoltatori già lo sappiano, però in realtà la bandella grigia è la previsione del modello standard, che è estremamente precisa, perché qui stiamo parlando della massa del bosone W, che è una delle particelle che mediano l'interazione debole, e la precisione con cui è quotata questa misura è circa una parte su 10.000. È come dire che io conosco il mio peso a meno di pochi grammi. Questo sarebbe irrealistico per un essere umano ed è molto difficile per una particella, in cui in realtà si va a misurare la posizione di un picco in una funzione che ha appunto un andamento a campana.
Eccolo qua, tipo queste cose qua. Esatto, questo sono sempre prese dall'articolo, cioè essenzialmente il picco mediato è più o meno la massa della particella.
Esattamente, questo diciamo già è per dirvi come si ottiene. Poi ci sono degli errori che sono complessi anche da valutare, e so che Marco hai messo l'importanza della valutazione degli errori anche nel titolo di questa serata, proprio perché sapere di quanto si sbaglia una misura è fondamentale per capire quanto quella misura è attendibile, quanto quella misura ha senso. Poi ci sono tutte le misure che sono state fatte negli anni, e quello è interessante perché le misure sono un po' sparse intorno al valore previsto, al valore calcolato, e hanno delle bande di errore che sono quelle righe orizzontali rosse, cioè pallino significa la miglior misura e la riga rossa significa qual è la banda di errore prevista, e questo si vede che cambiano nel tempo, si spostano un po' di qua un po' di là e sono via via sempre più strette. Questo perché sono sempre più strette? Perché fondamentalmente ci sono due sorgenti di errore in questo genere di misura. Una è statistica, cioè io devo misurarne tantissime per ricostruire molto bene la curva, la forma di quella curva, e capire dov'è il picco. L'altro si chiamano errori sistematici, cioè sono tutta una serie di errori che vengono da cose che sappiamo che non conosciamo esattamente. Quelle possono essere le calibrazioni degli strumenti, possono essere tutti i dati teorici che mi servono per costruire il modello e fare l'analisi, perché io magari ho bisogno di conoscere le masse di altre particelle per poter calcolare esattamente la massa di quello. E quello quindi ci fa sì che diciamo non riusciamo a ottenere una misura esatta, ma abbiamo sempre una misura con una banda di errore. Di solito da fisici diciamo che per come noi calcoliamo e quotiamo quegli errori, se stiamo all'interno di più o meno tre volte l'errore, le misure sono compatibili. All'interno di più o meno quattro volte le misure sono abbastanza compatibili, all'interno di più o meno cinque iniziamo ad avere dei dubbi. Se siamo oltre le cinque deviazioni standard, come si dice,
cioè cinque barrette, cioè
cinque oltre le cinque barrette, allora iniziamo a pensare che c'è qualcosa che non va. E quest'ultima misura di CDF è particolarmente interessante perché ha sette barrette d'errore rispetto alla previsione teorica, quindi questo ci fa pensare che effettivamente questa possa essere un'indicazione di qualcosa che non quadra. La cosa che giustamente Alessandro ci fa notare che Atlas e CDF2 non vanno più di tanto d'accordo.
Allora si chiama tensione nei dati, questa l'abbiamo parlato tante volte, no? Quando la mia misura è diversa da quella di Andrea, si dice c'è tensione nei dati, che si traduce: se io ti incontro per strada al buio non ritrovo nel cadavere, e viceversa. E possibilmente ti posso sputare o fare la pipì, come è successo sugli apparati degli esperimenti, però visto che non ci si può, calma, dignità e compostezza, parliamo di appunto di tensione tra i dati. Sì, in effetti, tra l'altro, vedi, Atlas è d'accordo con di zero. Insomma, quello, il punto è sempre questo: io faccio una qualunque misura, che può essere la lunghezza del tavolo. Dopodiché io posso avere un centimetro, un metro, un braccio, come usano le unità imperiali, eccetera, eccetera, e posso fare la misura più o meno precisamente. Dopodiché però se il metro che mi hanno dato...
Si usa solo per misurare la profondità dell'acqua.
Anche nelle unità di misura imperiali?
Il fathom, sì, solo per la profondità dell'acqua.
Primitivi proprio. Comunque, dopodiché, però, se il metro che mi hanno dato è se è per esempio allungato perché fa caldo, oppure è di legno e si è ristretto, ho cambiato lunghezza, io penso di aver misurato un metro, in realtà sono 90 centimetri. E quindi, amore e rispetto, sì, sì, voglia, non ci veniamo tanto quanto gli altri, ma... potendo,
perché tipicamente non siamo fisicamente portati a picchiarci,
potendo e quindi se io c'ho un metro di 90 centimetri ti dico che è lungo un metro, ma in realtà ho sbagliato. Il classico con cui pigliamo ancora in giro adesso Giuliana è quello dei neutrini superluminali, cioè io posso pure misurare che quello va più veloce della luce, ma se il cavetto e la velocità e la lunghezza del cavetto è sbagliata, sto sbagliando la misura. Qua sembra che non sia sbagliata, pare come...
Tanto diciamo una cosa, questa tabella mette in confronto dati che vengono da esperimenti diversi e da acceleratori diversi, perché D0 e CDF sono due esperimenti che erano a Fermilab sull'acceleratore Tevatron, che è un acceleratore protone-antiprotone, e D01 e CDF1, D02 e CDF2 stanno a significare che sono analisi successive. Questo perché? Perché tipicamente quello che noi facciamo è costruire un acceleratore, prendere una valanga infinita di dati e poi metterci tipo 15 anni dopo che l'acceleratore è stato spento e smantellato, come nel caso di Fermilab, per continuare ad analizzare. Scusate, mi viene da ridere, ma non c'è chimica tra i vari fisici, è una battuta di una bellezza commovente. Quindi diciamo i dati che sono usciti adesso di questi CDF2 in realtà sono dati che sono stati presi svariati anni fa ormai e che appunto vengono da Tevatron. Delphi, L3, Opal e Aleph sono invece dati che sono stati acquisiti con i quattro esperimenti di LEP, che è un acceleratore elettrone-positrone che stava al CERN prima di LHC, e Atlas è un esperimento di LHC, protone-protone. Quindi cambia un po' tutto all'interno di questi esperimenti. Il fatto che siano tutti più o meno nella stessa zona per certi versi è rassicurante, perché vuol dire che in qualunque modo si misuri questa cosa dalla misura del fatto che effettivamente stiamo misurando una roba che è ragionevole. Dall'altro lato vediamo che effettivamente ci sono alcune misure che sono sistematicamente a destra della riga grigia e alcune che sono un po' a destra, un po' a sinistra. Tipicamente quelle di Fermilab sono tutte più abbondanti che scarse, diciamo.
Salutiamo anche Catalina, che è una collega dei laboratori di Frascati che si occupa di fisica quantistica, soprattutto l'abbiamo avuto ospite un anno fa, devi tornare Catalina, comunque la potete seguire anche sul gruppo Facebook, fanno un sacco di live Cronache dal Silenzio, per cui grazie Catalina di essere qui con noi. Se diciamo vaccate teoriche, correggici mi raccomando, perché appunto noi siamo sperimentali. Tra l'altro gli esperimenti di prima generazione sono quelli che hanno l'errore statistico più grande, perché è legato o al tipo di misura o appunto al fatto che hanno preso meno eventi. Qui questi di CDF la misura è molto piccola, perché in realtà hanno fatto questa misura della massa in vari canali, ossia studiando vari decadimenti e varie interazioni in maniera sempre con quei dati lì, quindi se poi c'è un errore di fondo ma è difficile, però appunto questo è un decadimento, questo è un altro tipo di decadimento, questo è un altro ancora e così via, quindi tutto sommato loro sono realisticamente convinti che questa misura sia accurata e che effettivamente ci sia qualcosa di nuovo.
Hanno anche analizzato milioni di eventi, cioè la statistica stavolta è davvero gigantesca.
Sì, tra l'altro ecco, forse va visto un po' meglio, perché effettivamente qua vedete che c'è ognuno di questi, perché non è che la massa qui varia, che ogni interazione può avere vari eventi in un punto differente della massa, e poi perché comunque c'è l'indeterminazione di Heisenberg, poi possiamo anche rivedere i famosi diagrammi di Feynman che De Rusca dice
i signini. Detta proprio a spanne, la larghezza di questa campana è legata alla vita media della particella. Cioè se la particella campa molto poco, il principio di determinazione dice che può avere una, cioè che la sua energia è indeterminata perché la sua vita è molto breve. Più la vita è breve, più l'energia è indeterminata, quindi la larghezza di questa curva ci dà anche la vita media sostanzialmente. E il bosone W dura quasi niente, quindi non può essere troppo stretto.
E tra l'altro vedete, questi sono il numero di eventi per ognuno di questi puntini qui e quanti decadimenti loro hanno osservato per 1000, quindi questi sono 2000 decadimenti in cui la massa gli è venuto questo numero qua. Il più probabile appunto è al centro ed è poi la massa vera e propria, sono 4000 eventi, però tutti insieme con questo canale di decadimento saranno centinaia di migliaia di eventi ben osservati. E vedete anche forse che a ognuno di questi c'è un errore, nel senso che non è un puntino, ma è una croce, è una crocetta, perché appunto sull'orizzontale è semplicemente che io ho fatto l'istogramma mettendoli per avere una certa statistica, una certa grandezza, ma in verticale è l'errore di solito statistico, cioè è appunto il fatto che se io misuro 10 in realtà può essere che ho misurato 10 perché ci sono stato fortunato, è come lanciare la moneta tante volte, e quindi quella è la barretta, che però è molto stretta perché ci sono tantissimi eventi. E poi il rosso,
se posso fare un ulteriore commento, c'è anche un parametro che per noi feticisti dell'analisi dei dati è molto interessante, cioè il chi quadro diviso il numero di gradi di libertà, quella specie di crocetta al quadrato diviso di DOF, che sta per degrees of freedom, che è un indicatore di quanto la curva approssima bene i dati sperimentali, anche tenendo conto delle barre di errore. Statisticamente dovrebbe venire circa 1. Se viene una roba compresa tra 0.1 e 10 siamo contenti, se viene fuori 1000 vuol dire che i punti sono a casaccio rispetto alla curva, se viene fuori 10 alla meno 5 vuol dire che stiamo barando.
Se lo devi fare, devi farlo bene, se no ti schiamano. E questo è un numero realistico, c'è cioè un po' più di uno, perché vedete ad esempio la curva appunto è quella, questa rossa, quella che tu ti aspetti dai calcoli teorici del modello standard, e vedete che qui per esempio c'è una leggerissima discrepanza, perché altrimenti il punto si vede proprio che stai barando. È un po' di sale, no? È come metterci un po' di sale quanto basta.
Un mio compagno di corso, stimato professore al laboratorio del secondo anno, scrisse un programma che inventava i dati in maniera tale che fossero, venisse il chi quadro venisse 1.1, 1.2.
Ma guarda che è difficile poi barare su questi dati qua, infatti poi quando si parla anche, no, dell'eticità
eccetera, fa il fisico teorico.
Vabbè, quindi praticamente il programma è intrinseco. Sono due domande di Alessandro. Una è la seconda: quante distribuzioni testate per fittare quella empirica? La distribuzione è quella che ti viene dal calcolo teorico, nel senso che qua non credo che sia una gaussiana, sarà una legata appunto al decadimento della particella, e quindi la distribuzione si sa teoricamente quella che ci si aspetta. E l'altra domanda è: quelli che non concordano col valore teorico, si è capito, sono ancora potenzialmente validi? Ma questi in realtà concordano col valore teorico, perché più o meno questi qua
a meno di 3 sigma, come si dice, di 3 o 4 sigma, sì. E tra l'altro anche tra di loro in realtà concordano, nel senso che anche se noi vediamo ad esempio L3 che è molto più basso di, che ne so, Aleph, però poi in realtà se noi andiamo a vedere quanto sono larghe le barre di errore e le moltiplichiamo per 3, si sovrappongono, quindi in realtà non sono incompatibili dal punto di vista statistico, hanno una tensione che è leggera. La tensione portata da CDF2 è molto più grande di tutte le altre perché l'errore è più piccolo.
Sì, diciamo che loro tutti questi tra loro sono in accordo, perché appunto se io misuro un metro in realtà può essere pure che è un metro e uno, anzi se io misuro un metro più o meno un centimetro può essere pure che è un metro e cinque centimetri, perché appunto sono tutti in accordo tra loro e con il modello standard. La tensione maggiore è con il modello standard e poi tra Atlas e CDF, perché sono quelli che hanno l'errore più piccolo, ma ancora stiamo al limite della possibilità, perché quello che c'ha di bello questo, appunto, che hanno fatto la misura in tanti modi differenti, cioè con tanti decadimenti differenti gli torna, in realtà credo che sia questo, no? L'istogramma. Sì, eccolo qua. Questo, ognuno di questi è un canale che loro hanno analizzato di decadimento, e in questa è la massa, 80.429 in un caso, 80.411 nell'altro, e poi vedete tra l'altro che qui c'è l'errore dato come più o meno, cioè più o meno 10, quindi 80.000 più o meno 10 di statistico e più o meno 8,5 di sistematico. Tra l'altro questo viola, no? A fisichetta 1 ti dicevano sempre devi mettere solo la prima cifra significativa, qua ne mettono 3 di cifre significative.
No, no, se la prima è 1 devi metterne 2.
Eh sì, ma la seconda è 0 e metti la terza.
Vabbè, lì non può... Però perché prima devono fare la composizione.
Sì, 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 però insomma... supponete che sia una key quadro. No, il key quadro è sull'errore. Sì, sì, la distribuzione nota non la sappiamo noi perché appunto siamo sozzoni sperimentali e quindi non, forse Catalina osa. Ma noi di certo possiamo andarla a cercare su Wikipedia, ma non ce la faremo in tempo. E qui comunque c'è l'errore, vedi? Questo è l'errore che uno si aspetta e appunto mettendoli insieme riesce ad avere la misura che è la combinazione di tutti questi numeri, perché essenzialmente fai la media pesando, qui l'errore più o meno è lo stesso, ma se io ho un errore molto grande in una misura e uno molto piccolo, devo dare più retta all'errore più piccolo quando si fa la media pesata.
Assolutamente sì. Questo ci porta adesso, appunto, come dicevo prima, il problema è che, vabbè, già definire che cos'è la massa per una particella elementare è una cosa particolarmente insidiosa, nel senso che noi magari pensiamo alla massa di un oggetto è quella cosa che misuriamo pigliando l'oggetto e posandolo su una bilancia. Nel caso della particella elementare, appunto, quello che noi osserviamo è, vabbè, cioè la regola, l'equazione più famosa, no, della fisica è quella E uguale a mc quadro, cioè l'energia che c'è a disposizione di una particella quando decade, l'energia che c'è a disposizione nel decadimento. Quindi noi andiamo a misurare, in realtà del W non misuriamo niente, andiamo a misurare i prodotti di decadimento di questo W e andiamo a ricostruire la massa
a sommare tutti i frammenti. Sì.
Esattamente, quindi diciamo già c'è una certa qual complicazione su questo. Poi di fatto la massa è appunto questa proprietà fondamentalmente matematica della funzione, della funzione d'onda, del campo che descrive la particella stessa. E a sua volta questa cosa non è un parametro in qualche maniera, ma è un qualcosa di più complesso, nel senso che tutta la fisica delle particelle è regolata da un set di equazioni che si chiama modello standard delle interazioni fondamentali, perché non piacciono i nomi lunghi, e all'interno di questo modello standard, di questa super equazione, non è possibile inserire un termine di massa direttamente. Questa cosa nasce dal fatto che se noi introducessimo un termine di massa, cioè un termine in questa equazione che conferisce la massa nel modo che dicevo, cioè sposta lo zero di quella funzione che vi dicevo, che è la funzione che calcola la probabilità che una particella vada da qui a lì. Questa funzione ha una singolarità veramente, 1 fratto 0 da qualche parte, e a seconda di dov'è questo fratto 0, la particella ha massa nulla o una certa massa diversa da 0. Il modo di spostare questo zero da un punto ad un altro è complicato e passa attraverso l'introduzione di un'ulteriore particella, perché se noi lo facessimo direttamente, cioè aggiungessimo dei termini alle equazioni in modo tale che questa cosa avvenisse normalmente senza bisogno di aggiungere altre particelle, la grangiana del modello standard si chiama questa equazione, quello che otterremo sarebbe che una particella può trasformarsi nella sua antiparticella, cosa che non osserviamo, quindi supponiamo non possa avvenire.
E quindi
e allora essere. Ci siamo inventati, Higgs e Englert si sono inventati il meccanismo di Higgs, che è aggiungere un'ulteriore particella che ha un'interazione con tutte le altre, e il residuo di questa interazione, quando non ci sono bosoni di Higgs in giro, è creare fondamentalmente un termine di massa, aggiungere questo termine di massa senza creare la possibilità di trasformare una particella nella sua antiparticella così da sola mentre si sta propagando. cosa che non vogliamo che succeda.
Cioè, che lo può fare nei disegnini, no? Nei diagrammi di Feynman, però poi deve subito ritornare quella che era, cioè lo può fare per un attimo, però lo può fare quella che era. Questo un po' ci porta, forse Omar, facciamo, alleggeriamo un po' con la parte di fantascienza, o appesantiamo, tra meccanica quantistica e massa e particelle ce ne sono tanti di film, ma anche se non tantissimi, no?
Ma c'è quello un po' cacciarone e cazzaro, mi viene in mente anche che tra l'altro mi pare che non l'abbiamo citato nelle slide, anche Ant-Man sostanzialmente.
Ah sì sì sì, beh, Ant-Man però non si prende sul serio, quello c'ha di
no, no, beh, quello è il sense of wonder, regna sovrano, ma poi ce ne sono altri invece che ahimè o meno male si prendono strettamente più sul serio da questo punto di vista.
Lì appunto vanno nel mondo quantistico, ma che poi è un problema di viaggio allucinante, no? Cioè il fatto è che appunto in realtà non è possibile ridursi, appunto, stile viaggio allucinante, che poi la sceneggiatura era stata co-scritta da Asimov, che poi ne ha fatti due di libri, perché non ti puoi rimpicciolire, a parte che se lo facessi comunque la tua massa, no, in Ant-Man l'errore più grosso, cioè sono una marea. Però l'errore più grosso è che se tu lo rimpicciolisci poi si alleggerisce l'oggetto. Sì. No, perché se io mi rimpicciolisco il peso rimane lo stesso, la densità aumenta e quella, diciamo, è la cosa più... cioè sono un miliardo le cose, però la cosa più macroscopicamente inconsistente. Però quella era divertente, insomma. Sì. Ant-Man
anche un altro divertente era Salto nel buio, praticamente. Che se
Inner Space, sì.
In aspetto che c'è apparentemente anche lì il discorso che del rimpicciolimento era forse meno plausibile scientificamente rispetto a Viaggio Allucinante, che tra l'altro ai tempi aveva la regia di Richard Fleischer, aveva vinto anche un premio Oscar per gli effetti speciali.
Beh sì sì, era fatto bene.
Era fatto veramente bene. Poi diciamo a livello di rimpicciolimenti abbiamo lì entreremo in un ginepraio, fra cui tanto uno vedevo prima che lo citava indirettamente Lobo, praticamente, Lawrence Tierney Valley,
che era Lobo, lo so che è quel film.
E che è praticamente quello tratto dal romanzo di Richard Matheson, 3 mm al giorno.
Ah sì sì sì, anche Michele,
giorno, sì sì sì, sì. E quello però lì diciamo che è trattato fino a un certo punto, perché lì la trasformazione, il rimpicciolimento avviene per cause non molto chiare, perché era sostanzialmente una sorta il film non me lo ricordo bene, nel libro invece era una sorta di nebbia. Mi viene in mente anche un altro film molto interessante, di cui tra l'altro settimana scorsa c'è stato l'anniversario d'uscita, che era praticamente il dottor Cyclops, che è uno dei capisaldi della fantascienza, perché parliamo di un film del 1940, e anche lì si parlava di rimpicciolimento. Tra l'altro la cosa interessante di quel film era del dottor Cyclops, che veniva citata l'energia atomica quando di energia atomica se ne capiva ancora poco, per cui lì veniva trattata con non dico di giri di parole, ma in maniera molto larga, parlando di non ben precisate forze eccetera, che poi dopo adesso le potremmo identificare come energia atomica. Questo è anche lui aveva degli effetti speciali per il tempo veramente notevoli.
Edoardo dice che appunto nel reboot di Asimov, perché lui appunto ha scritto Viaggio a Fantastic Voyage, perché in inglese era Fantastic Voyage, lui fa un'introduzione scientifica dicendo Fantastic Voyage 1 non poteva avvenire in quella maniera, appunto perché non posso rimpicciolirmi, e appunto lui in realtà metteva in gioco le costanti fisiche dell'universo, cioè diceva se io cambio la velocità della luce, la costante di Planck, in realtà inglobo il viaggiatore rimpicciolito in un micro universo in cui le costanti fondamentali sono differenti, e quindi lui sta in questa specie di microbolla, che appunto è una spiegazione vagamente più plausibile, ma insomma resta il punto che non è irrealistico pensare che uno possa rimpicciolirsi, anche perché poi non respiri l'aria, cioè c'è tutta una serie di cose. Sì. molto molto
che tra l'altro quello lì del discorso dell'aria, Marco Perassudo era stato trattato in maniera tra virgolette plausibile scientificamente, il salto nel buio che Perassudo doveva essere quello più tra virgolette leggero. Quello era,
sto cercando anche Rick e Morty, c'è una puntata di Rick e Morty in cui Anatomy Park, ecco come si chiama.
Ma proprio mi viene in mente anche quella bella puntata che tanto secondo me era notevole, quella puntata, non so se ve la ricordate, di Space Nine, dove c'era non so se mi ricordo più se era Defiant o era un runabout che veniva ridotto a dimensioni non minuscole, diciamo, ma di una trentina di centimetri, e doveva praticamente riconquistare la Defiant che nel frattempo era stata abbordata dai Jemadar. E c'è quella scena mitica che fa fuori un paio di Jemadar con dei siluri fotonici.
Le micette ci danno anche i ragazzi, Honey and Shrunk the Kids, con il mitico Rick Moranis.
Mi si sono restretti anche quello. Ma l'avevamo fatto ai tempi parliamo sì di quasi 9 anni fa, una puntata con allora Paolo Bianchi su tutti questi film di
Shrinking. Sì. Beh, quello di Matheson è interessante perché, come tutti i suoi romanzi, appunto come dici tu, non va nel cioè non gli interessa il perché, lui è più interessato negli effetti che più che la causa. Sì. Quindi poi è un po' i suoi.
Il romanzo di Matheson, sì, in effetti, cioè quello che poi non sono riusciti a trasferire completamente, cioè anzi zero nel film, che più che altro è un bel film di fantascienza, ma niente di particolare. L'unico forse nota positiva in quel film lì, che come uno degli diciamo attori, per modo dire, non protagonista, era il gatto che si chiama Orangey, che è stato l'unico gatto che ha vinto per ben 3 volte il corrispettivo del premio Oscar per gli animali addestrati del cinema, praticamente. Però al di là di quello, nel romanzo è veramente, c'è proprio il dramma di questo uomo che a un certo punto praticamente si sente rifiutato perché viene abbandonato dalla moglie e tutto, ci sono anche dentro dei risvolti molto drammatici dal punto di vista umano. E tra l'altro, intanto consiglio di recuperare, perché se non sbaglio è uscito da poco per Urania, cioè come riedizione.
Sì. Può essere che è uno di quelli riediti di recente. Dice l'altro nel video, però è lui.
Sempre lì mi viene in mente anche, non so se ve la ricordate, nell'esperimento del dottor K. Che c'è quella scena finale che ai tempi, io quando l'avevo visto che ero bambino, mi aveva allucinato, e c'è aiuto, ricordate che c'era
poi la
mosca, che c'è dopo il tizio che la sente urlare, prende una pietra e la tira addosso perché lei sta per essere mangiato da un ragno, no?
Dice Lorenz, ovviamente al contrario c'è l'attacco della donna da 50 piedi. In quel caso di età gigantesca, che tra l'altro è stato ripreso pure in qual era quel cartone, quello fatto in CG della DreamWorks, mi pare, no? Che erano tutti mostri, lei era grande, quell'altro era mostri contro alieni,
beh, lì citando una roba del genere, se siamo sul coso, c'è praticamente quello che secondo me è uno dei film più assurdi di tutti i tempi, penso, e dei prossimi a venire, era Frankenstein e la conquista della Terra, che è quel film di mostri, quel cagioega giapponese, dove c'è il tizio che si mangia il cuore radioattivo di Frankenstein e si trasforma praticamente in un Frankenstein alto 60 metri.
Questa cosa è solo Duma, giapponese questo?
Giapponese, sì, c'è proprio, cerca Frankenstein e la conquista della Terra.
Aspetta,
del 65. Tra l'altro regia di Shiro Honda, per cui praticamente, ma il film era bello. Poi lasciamo perdere la trattazione dell'argomento, però era veramente...
Sta su Amazon, tra l'altro.
Sì, sì.
Non sono sicuro di stupirmi che sia un film giapponese.
Italian Edition, Nick Adams, Tadao Takashima, Ishiron, eccola.
Cioè, c'era quel periodo che c'è il buon Nick Adams, che praticamente l'avevano precettato, penso che l'avevano rapito stile nordcoreani, giapponesi, praticamente l'avevano fatto spronare nel giro di 5 anni una ventina di film, praticamente.
C'aveva la pagare il muto pure lui, non è che...
Esatto.
Non è che alla Boris. Boris per Boris... Apri tutto, biascica, Andrea, e questa è quella che hanno pubblicato.
Devo aprire tutto prima ti provo a farlo uscire anch'io.
Dai,
aspetta, che non sono sicuro di essere capace. Chissà qual è quello che sto per scerare. Ma cavolo, si
attento, fa, perché
dipende, questo. Lo sto facendo forse. Ecco, questa è la gara dello standard.
Oh, che meraviglia!
Sì, in realtà è un'unica equazione che descrive tutto in principio, quindi massimo rispetto, però insomma non è proprio la cosa più intuitiva di questo mondo. Soprattutto nella seconda parte si vedono parecchie W, e quella W di cui stavamo parlando prima, e tutte le cose che riesce a fare sostanzialmente sono tutti i termini di interazione della W con tutte le altre particelle.
Sì, abbastanza. La G è la parte gravitazionale, immagino.
No, la G, la parte iniziale è la parte di gluoni.
Ah, no. Poi c'è la parte, ah, no, perché la gravità qua non c'è effettivamente. No.
Qua c'è tutta la parte con W, tutte le altre particelle, tutti gli altri bosoni della teoria. Poi c'è la parte 3 è la parte in cui le particelle di materia interagiscono con i bosoni. E le parti 4 e 5 sono degli artifici che si chiamano fantasmi.
Ma Andrea, ma questa qui è quella che è andato in pasto a Pensiero Profondo, che dopo ha dato 42 come risposta?
Sì, già l'hanno detto pure qua sotto. Il risultato è 42. E, tra l'altro, se vedete il primissimo pezzo della 3 è l'equazione di Dirac.
Sì.
Vedete che c'è la derivata di Dirac, quella famosa dell'equazione dell'amore, eccetera, eccetera. E credo che la seconda riga della 2, cioè sì, la seconda riga della 2 è la prima completa, il pezzo verso destra è il pezzo del campo elettromagnetico, sono gli unici pezzi che riconosco io, il resto per me è un delirio assoluto.
La 1, 2, 3, l'inizio della quarta riga è la massa del bosone di Higgs, che è l'unica che è messa direttamente.
Tu la puoi indicare forse, H, non dove credo. Compare H, non puoi?
Beh, esiste la t-shirt semplificata al CERN, la vendono.
Sì, perché è un po' coatto, se io vedo, cioè, mo, perché è illegale, però se io vedessi uno che mangia con quella maglietta e mi trovo una spranga sotto mano.
Tra gli studenti va di moda. Rimuovo,
sì,
lo
vabbè.
Faccio qualcosa.
Mi ci faccio la discesa, l'hanno già fatta appunto, se vai al CERN, perché è rimossa? Era così compatta.
Perché inquietante.
Anche perché appunto il fatto che sia la somma di tantissimi termini in realtà vuol dire che non ci si capisce niente, ossia che non si sa quali siano i meccanismi che unificano le varie forze.
Un incubo scriverla in LaTeX, ma scriverla con Equation Editor è due incubi.
Perché l'hai fatto? Non penso, no? Nessuno l'ha fatto.
Nessuno ci abbia mai provato.
No,
credo che abbiano inventato LaTeX apposta per non usare Equation Editor su quella roba.
No, non sarebbe... Non sarebbe umano. Anche perché poi tra l'altro c'è da dire che uno la scrive così, ma in realtà non è che...
Non ti servono mai tutti i pezzi.
No, esatto, sono tutti somme, quindi io studio quello, studio quell'altro, studio quell'altro ancora. Non è mai che le considero tutte
un pezzetto, per fortuna. Anche perché c'è tutta una serie di roba, tutta la parte che dicevo, la parte bassa, che sono questi ghost, cioè X ghost, Fadef Popov ghost, in realtà sono tutte particelle che non esistono, quindi...
Ma loro non lo sanno e esistono.
Non lo sanno, e quindi nell'equazione ci sono, però diciamo, perché ce n'è bisogno per far tornare tutto qua. Insomma, è una cosa abbastanza complicata, relativamente semplice se vogliamo, nel senso che poi lì dentro c'è veramente tutto quello che serve per fare i conti, e c'è tutto quello che serve per fare il calcolo della massa del bosone W con quella precisione che dicevamo prima, c'è una parte su 10.000. Tra l'altro quella massa è particolarmente interessante perché è legata a tutta una serie di altri parametri, cioè quel calcolo non è un calcolo che io ottengo chissà come, ma è un calcolo che io posso ottenere mettendo insieme le informazioni sulle masse delle altre particelle, perché le masse delle varie particelle sono legate tra di loro. La massa di W e dello Z, per esempio, che sono due bosoni che mediano interazione debole, sono fortemente legate tra di loro, non c'è la possibilità, diciamo, di avere... non sono arbitrarie una rispetto all'altra, la massa di entrambi rispetto a quella di altre particelle a loro volta sono in qualche modo sono, possono essere calcolate attraverso un'interazione che ci sono tra le varie masse. Finché non si conosceva il quark top e il bosone di Higgs, c'era ancora, diciamo, una certa qual, come posso dire, indeterminazione su queste previsioni. Ma adesso che il quadro, tra virgolette, è completo, e noi pensiamo di poterla calcolare con grande precisione questa massa, una parte su 10.000. Ma se a una parte su 10.000 la misura è distante 10 parti su 10, 7 parti su 10.000, come in questo caso, allora c'è qualcosa che non ci torna. E questo è, diciamo, il risultato di fisica che potrebbe essere molto interessante.
Infatti loro sull'articolo di Science hanno messo questo oggetto qua. Cioè, quello che diceva Andrea, questa qui sull'asse delle X è la massa del quark top, cioè quello più pesante di tutti i quark. Sull'asse delle Y c'è la massa del bosone W, e essenzialmente il modello standard prevede questa regione bianca, sto indicando quello sbagliato, prevede questa regione qua. Cioè, questi valori qui sono quelli in cui tutto torna con il conto della lagrangiana. Sopra certi valori si entra in quella che è la supersimmetria, che è un'altra cosa che si sono inventati 20-30 anni fa per far tornare i conti, perché in realtà tutti quei conti lì vengono infinito se non ci metti almeno altrettante particelle che nessuno ha visto.
Sono piccolezze. Tecnicali.
Quisquilie. Cioè tutti quei conti, tutti questi disegnini, come li chiamerebbe Verusca, dei diagrammi di Feynman, in sostanza, salvo quello forse elettromagnetico, ti vengono tutti infiniti se appunto non supponi che ci siano almeno altrettante particelle che ti fanno che ti cancellano le varie somme.
Propengono. E questa,
sì, un po' tipo defense come lavorare nella difesa, che in realtà nessuno lavora nell'attacco. Ciao Angelo. E appunto la supersimmetria sarebbe una simmetria tra le particelle, che presuppone che ogni particella abbia il suo gemello oscuro, ossia ogni bosone c'è un fermione e ogni fermione c'è un bosone, quindi ognuna c'ha il suo gemello, che però noi non vediamo perché sono energie troppo elevate, non si riescono, che sarebbe tutto bello salvo che no. Nel senso che LHC non ha trovato nessun indizio di supersimmetria, anzi li sta cancellando via via, proprio perché anche non trovando la particella, in tutte queste misure precisissime che fanno anche su LHC, non c'è nessuna correzione legata all'esistenza di queste particelle. Che, quindi, salvo questa. Questa qua, no?
No, in realtà dai, nell'ultimo anno sono due o tre le misure che hanno un po' di tensione col modello standard. Piccoline.
Sì, ma niente di supersimmetria. Questa forse è la prima Certo che i fisici hanno inventato concetti fantasma che sta lì, togliti, ma sì, questo senz'altro. I teorici, gli sperimentali, al massimo attaccano male i cavetti. Però appunto la questione qual è? Che questa misura qua, l'errore di questa misura qua sulla massa del W è questa incertezza qua. Sulle X è l'incertezza della massa del top, quindi sta qui, e quindi essenzialmente dice la misura di adesso sta in questa regione verde che presupporrebbe la necessità di particelle supersimmetriche. E la misura precedente, vedete, è molto più vicina alla linea viola e quindi tutto sommato poteva anche starci.
Comunque, posso spezzare prima di continuare il magico mondo delle particelle è un po' il nostro mestiere, Marco.
Aspetta se ti interrompo, ma questa è bellissima. Posso immaginare bosoni e fermioni come Schwarzenegger e De Vito. Questa è effettivamente la definizione più bella della supersimmetria che abbia mai visto in vita mia. Ce la dobbiamo riciclare assolutamente.
Sì. Più ancora che bosoni e fermioni, particelle e sparticelle. Sì,
e sparticelle.
Perché la questione della massa, dicevamo, quando ti ho detto all'inizio che mi chiami quando sei veramente nello spesso, la massa... A livello delle particelle elementari abbiamo visto che ci bisogna mettere questo trucco, questa serie di trucchi matematici, perché altrimenti introdurre un termine di massa alle particelle distrugge la teoria, cosa che non ci fa piacere. Ma anche a livello, diciamo, più immediato e quotidiano, che cosa sia la massa non è per niente ovvio dirlo. Cioè, esistono due masse diverse. La
che loro non lo sanno di essere diverse.
Che non lo sanno infatti... di essere diverse. La massa inerziale e la massa gravitazionale. La massa inerziale è quella cosa, quella proprietà di un oggetto, che quando io gli applico una forza, lui viene accelerato. E l'accelerazione è proporzionale alla forza, inversamente proporzionale alla sua massa inerziale. Cioè, più lui ha una massa inerziale piccola, più viene accelerato efficacemente da una certa forza costante. Quindi io applico una forza di un newton a un oggetto di un chilogrammo e lui accelererà con un'accelerazione di un metro al secondo quadrato, un oggetto di 2 chilogrammi, di mezzo metro al secondo quadrato, un oggetto di mezzo chilo, di 2 metri al secondo quadrato. E quella è la massa inerziale, cioè quanto un corpo
non si vuole muovere, non vuole, vuole stare là e non gli devi andare a rompere,
vuole stare lì inerte.
Il cavaliere nero.
È la massa gravitazionale. La massa gravitazionale è quanto un corpo attrae altri corpi attraverso la forza gravitazionale. There is no reason nell'universo per cui queste due grandezze debbano essere collegate in qualunque modo. Ok, cioè non c'è nessun valido motivo per cui queste due grandezze devono essere uguali. E questa però, è una cosa che è anomala.
Esatto.
Loro non lo sanno e sono uguali.
E sono uguali, perché per esempio l'analogo della massa gravitazionale nel campo elettrico è la carica elettrica. Quindi io, se sto in un campo elettrico e in un campo magnetico, vengo accelerato in base alla mia carica elettrica, che è l'analogo della massa gravitazionale. Per questo che poi, ad esempio, nel campo magnetico, data una massa di una particella e data una carica, la traiettoria dipende a seconda appunto della sua velocità, della sua massa e della sua carica. E nel campo gravitazionale no, sono tutte uguali, e da lì poi nasce la relatività generale, tra l'altro, che poi è l'assioma da cui è partito Einstein per formulare la relatività generale, ma è un assioma, appunto, cioè non c'è nessuna teoria che prevede sta cosa.
No, anzi, questo è anomalo, perché vabbè, raccontavo prima fuori onda che anni fa avevo conosciuto un premio Nobel per una conferenza, lui parlava, io un ragazzino che lo guardava dal basso verso l'alto, il quale fece un'affermazione molto, molto forte. Come posso dire, la cosa era sulla massa del neutrino. All'epoca si pensava ancora che la massa del neutrino fosse nulla, o quantomeno non c'erano ancora prove sperimentali sufficienti per dire che la massa del neutrino non era nulla. E lui disse, ragazzi, no. O troviamo un motivo fondamentale teorico per cui la massa deve essere nulla, o altrimenti deve essere diversa da zero. Se non c'è un valido motivo di fondo, una legge di natura per cui la massa deve essere nulla del neutrino, la massa deve essere diversa da zero. E allo stesso modo, se non c'è un valido motivo, una legge di natura per cui la massa gravitazionale e quella inerziale devono essere uguali, noi dobbiamo assumere che debbano essere diverse. Noi abbiamo misurate, ci sono stati fatti degli esperimenti, ci sono stati fatti degli esperimenti per andare a vedere se ci sono delle differenze tra la massa gravitazionale e la massa inerziale a qualche livello, eccetera eccetera. Tutti gli esperimenti fatti finora danno sempre lo stesso rapporto per qualunque cosa sia stata misurata tra massa inerziale e massa gravitazionale,
con tipo non so quante cifre decimali, 10, 15 cifre decimali.
Questo è anomalo, perché in qualche maniera questo è legato a due diverse costanti di accoppiamento. Cioè la massa gravitazionale in qualche maniera è legata alla costante di accoppiamento di una particella a livello fondamentale con il campo gravitazionale, la massa inerziale col campo di Higgs, che sono due campi diversi. Quindi non c'è nessun valido motivo per cui quelle costanti di accoppiamento debbano essere uguali, e non una ma tutte. Quindi io la butto lì. Secondo me l'Higgs e il gravitone sono parenti in qualche maniera, come non lo so, ma secondo me hanno di essere parenti in qualche maniera. Detto questo, quindi
vi ricordate, l'ha detto lui per prima, perché tra l'altro ce la siamo guardata anche in letteratura e non l'ha detto quasi nessuno
ancora detto, quindi se, probabilmente
insegnate
la bestialità, quindi dimenticatevelo, ma magari no, poi un giorno quando diranno il Nobel eccetera io andrò lì, scusate, me l'ho messo su un podcast anni fa, senza nessuna pezza d'appoggio
matematica, niente, aveva le intuizioni,
vale uguale, no? E allora quindi dicevo, ci deve essere un motivo per cui succede questa cosa e non lo conosciamo, e ci deve essere un motivo per cui la massa gravitazionale è intimamente legata alla natura dello spazio e del tempo. Giustamente prima Marco citava la relatività generale. La relatività generale in teoria è in realtà è una teoria relativistica della gravità, cioè la gravitazione calcolata in maniera tale che sia corretta dal punto di vista della relatività ristretta, cioè la trasformazione, la velocità della luce che non può essere superata, gli oggetti che si accorciano e il tempo che si allunga, tutte queste cose qui, applicate alla gravità, portano a un oggetto matematico di complicazione mostruosa, che è la relatività generale, che ci descrive la natura dello spazio e del tempo in funzione della distribuzione di masse e di energia, che sono, dicevamo, equivalenti. Quindi la massa non soltanto ha questa serie di caratteristiche strane, cioè la necessità di essere introdotta attraverso un campo particolare, il fatto che esistono due masse diverse ma che poi sono uguali, e il fatto che è la distribuzione di massa che crea in qualche maniera la geometria dello spazio-tempo. Se non ci fossero masse non ci sarebbe una geometria dello spazio-tempo, sarebbe, se non ci fosse nulla, un universo completamente vuoto, sarebbe impossibile definire le distanze, il tempo, tutto quanto, perché non ci sarebbe niente rispetto a cui fare
definirlo,
cioè non ci sarebbe la metrica dello spazio-tempo. Questo è ulteriormente complesso dal punto di vista, ma neanche solo scientifico, ma anche proprio filosofico, cioè il fatto che sia così difficile identificare la natura della massa degli oggetti, la natura profonda, il reale significato del concetto di massa per le particelle elementari. Questo è particolarmente difficile da inquadrare in qualche maniera, secondo me.
Sì, perché fondamentalmente sono tutta una serie di questi sono una specie di suggerimenti che la natura ci sta dando, dicendo: guardate, non ci avete capito niente, o comunque mancano tutta una serie di teorie. Quello che citavamo prima, che era appunto la supersimmetria, ossia che esistessero i Danny DeVito o gli Schwarzenegger che fanno da controparte, in realtà l'altro aiutino ce lo dava la materia oscura, nel senso che il fatto che ci sia sta particella, sempre che sia particella, che come la forza regola la rotazione delle galassie, le mette insieme in maniera differente, che tra l'altro è molto più della materia barionica, ossia della materia delle stelle e dei pianeti, faceva pensare e ha fatto pensare fino adesso che ci fosse appunto la particella supersimmetrica più leggera, che non interagisce o interagisce forse solo debole con il nostro universo. Infatti oscura è un termine errato, secondo me andrebbe detta trasparente, perché non è che la luce la assorbe, la luce la passa senza colpo ferire. E però no, nel senso che fino adesso non si è trovata nessuna di queste particelle, né su LHC non si riesce a produrla, sottoterra, salvo un esperimento che è quello di Dama, non c'è nessuna evidenza di questa particella, nello spazio noi l'avevamo vista con Pamela, ma in realtà probabilmente sono pulsar, quindi anche lì direi che non c'è nessuna evidenza, e quindi probabilmente tutta questa teoria è sballata. Però sballata per sballata rimane il fatto che i conti se no non tornano, cioè tutti questi integrali che sono perfetti, che ti fanno tutti i conti a fila, a piombo, eccetera eccetera, ti vengono tutti infiniti se non ci metti queste particelle. Quindi boh, salutiamo Alessandro Forroia, che è l'unica cosa che possiamo fare.
Sì, no, tutto questo è proprio,
è un dramma, veramente... Noi ridiamo, ma in realtà è un dramma.
Ma la cosa più curiosa, no, in natura ci sono quattro forze fondamentali: la gravitazionale, elettromagnetica e le due forze nucleari, forte e debole. La forza gravitazionale è stata studiata per la prima volta da Newton 400 anni fa, qualcosa del genere, e in teoria sembrerebbe quella che è anche la più quotidiana, quella che osserviamo di più, no? E niente, in realtà è anche quella che abbiamo capito meno.
Sì, anche perché non c'è nessun motivo che sia 10 alla 24 miliardi, 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 miliardi di volte più debole delle altre. C'è anche la gerarchia delle forze, in realtà non si capisce, e anche lì, se ci metti la supersimmetria, c'è indizi che siano tutti la stessa forza, ad energia infinitamente più elevata. Però questo vale per le tre, cioè elettromagnetica, elettrodebole, che è stata unificata, con la forza nucleare, forse più o meno ci si sta, cioè un'unificazione da 6 meno meno, ma insomma è fatta. Ma con la gravitazionale fior fiori di fisici si stanno scervellando, appunto, o nella teoria delle stringhe o nella quantum gravity, che sono due teorie simili ma diverse, quel tanto che basta appunto da farli menare allegramente, no? Perché anche lì sono due belle fazioni, quelli che fanno quantum gravity e quelli che fanno stringhe. Però appunto non
la quantum gravity, sulla quale oltretutto questo ci sono poi tutta una serie, prima abbiamo visto quell'equazione molto complessa, alcune delle lettere sono numeri, rappresentano funzioni, quindi funzioni di
riappalesa.
Non so se me la sento. Aspetta che è complicato, eh. Forse ce la posso, forse l'ho chiuso perché avevo vergogna. Prendo quella semplificata, dai. No, non me la sento, quella semplificata è troppo semplificata.
42.
No, era quella, cioè quella della maglietta del CERN. Scusate, ma c'ho difficoltà a fare le cose con le mani, con una mano sola, con tutte e due, a dire qualcosa e a fare qualcos'altro nello stesso tempo. Multitasking è veramente scarso. Dicevamo, non ce la faccio a fare le cose.
Vabbè, dico io cose. Eccola. Ce l'ho
fatto. Ciascuna di queste lettere può essere o una funzione, cioè sono tutte funzioni, possono essere funzioni che rappresentano un numero, cioè che sono funzioni dallo spazio-tempo a un numero, quindi funzioni scalari, noi le chiamiamo, funzioni vettoriali, cioè a ogni punto dello spazio-tempo è associato un vettore, un oggetto fatto da quattro componenti, in realtà sono vettori nel senso della relatività, quindi z, w, questi sono tutti, si chiamano bosoni vettoriali per questo motivo, oggetti un po' più complessi che si chiamano spinori, gli oggetti che sono nella parte 3, no? la E, come si chiama? E, si vede la freccina, sì, ma si vede male, sì. E queste nu, sono le U, sono tutti spinori, sono oggetti a due componenti che hanno una matematica un po' strana, mentre invece i gluoni che sono qua in cima sono oggetti tensoriali, cioè sono delle, diciamo, delle matrici. Questa cosa è una è un'ulteriore complicazione matematica, perché la rinormalizzazione, cioè fare in modo che le grandezze non divergano, che è quello che diceva prima Marco,
che non venga infinito quando fai
questa roba qua, quando tu fai i conti viene sempre, c'è questa sgradevole caratteristica di diventare sempre tutto infinito. Per evitare questa cosa, farlo con un campo tensoriale è un casino, evitare che diventino infiniti. E non solo, tra le tante, diciamo, malinconie dei fisici c'è quella di usare le unità di misura che noi chiamiamo date da Dio, giusto per stare su un understatement.
Beh, mo è, cioè, Pasqua, tanto.
Ad esempio quello in cui la velocità della luce è uguale a 1 è adimensionale, quindi misuriamo le velocità come frazioni della velocità della luce sostanzialmente, il che vuol dire che lunghezza e tempi possono essere misurati con la stessa unità di misura, perché a quel punto lì il rapporto tra una lunghezza e un tempo deve essere uguale a un numero senza unità di misura, quindi uso la stessa unità di misura per tutte e due. Allo stesso modo è uguale a mc quadro. Col fatto che la velocità della luce diventa un numero senza unità di misura, anche energia e massa possono essere misurate con la stessa unità di misura, e così via. Quindi praticamente alla fine, mettendo la velocità della luce, la costante di Planck uguale a 1 e adimensionale, e la costante di Boltzmann uguale a 1 adimensionale, praticamente tutte le unità di misura che sono in misura, tutte le grandezze sono tutte o energie alla meno 1, o energie elevate a qualche altra potenza un po' più complicata. Quindi noi misuriamo le robe sempre in elettron volt alla meno 1, elettron volt al quadrato, così di questo tipo. Le costanti di accoppiamento, quindi ad esempio la carica elettrica, in questo ambaradan diventa adimensionale. Le costanti di accoppiamento tra le particelle e il campo dell'interazione debole sono adimensionali. La costante di accoppiamento tra la carica gravitazionale, quindi tra la massa gravitazionale e il gluone, il campo gravitazionale, ha una dimensione. Ha dimensione tipo di una massa alla meno 2 terzi, se non mi ricordo male, o 3 mezzi, qualcosa del genere. Cioè una roba complicata. E anche questo è un problema, perché tutti i nostri meccanismi matematici per risolvere queste equazioni e evitare che vengano infiniti funzionano bene finché le costanti di accoppiamento sono adimensionate. Quando hanno una dimensione di massa che non è massa elevata alla 0, quindi che è diversa da frazione di qualcosa, di un numero, e la cosa diventa problematica. E questo è un'ulteriore complicazione, nel senso che la teoria, per così com'è, non può funzionare. Cioè, è impossibile fare i conti come siamo abituati a fare. Ci vuole un salto di ulteriore evoluzione, non piccolo. Cioè non è soltanto questione di dire vabbè, ma quella prima parte lì è difficile da misurare perché sono tutte grandezze molto piccole, però in qualche maniera, una volta che fossimo in grado di fare esperimenti abbastanza raffinati, riusciremo a farci dei conti sopra. È proprio anche tutto il meccanismo, tutta la macchineria di calcolo che abbiamo sviluppato per tutto il resto dell'equazione, applicata a quella parte lì, non funziona. O potrebbe creare dei problemi impossibili da risolvere, diciamo.
Sì, appunto non se ne esce. Tutte le uscite, appunto, tipo supersimmetria, fino adesso non hanno dato nessun risultato sperimentale, perché poi la teoria può essere bella quanto vuoi, ma se non c'hai un risultato sperimentale che in qualche maniera la conforta, rimane là. Ed è poi per quello che poi la fisica si è fermata a deboli, cioè si è fermata a 30 anni fa, 40 anni fa, perché tutte queste raffinatezze si sono bellissime, anche grandi scoperte, magari sono, no, sono numerici, i conti li fanno, appunto, Alessandro, i conti, tutti vergogni a tenere, si calcola e ti viene, appunto, ti viene, se fai la lagrangiana ti viene questo numero qua, ecco qua, fai conto, ti viene che la relazione che c'è tra la massa del W e quella del top deve stare su sta riga qua, perché ti fa il conto teorico. Quindi da quel punto di vista tutto funziona. Il punto è che le pezze teoriche che puoi mettere innanzitutto sono di infiniti tipi. Quindi la supersimmetria non è che ce n'è una, ci stanno infinite numeri che non conosci, perché infiniti tipi di supersimmetria, infiniti tipi di string, infiniti tipi di quantum gravity. E quindi va a capire qual è. Dopodiché dici sì, è quello che posso misurare, che è la solita storia barzelletta di quello che cerca di notte le cose solo sotto i pali della luce, perché solo là ci vede. E però no, nel senso che poi a filo sta a filo, a piombo sta a piombo, ma questa forse e le altre due che citava Andrea prima sono vaghi suggerimenti ecco, questa poi che metto quella semplificata.
Questa è la versione più compatta.
Questa la capisco persino io, pensa un po', questa è proprio iper semplificata. Questo pezzo qua è il campo elettromagnetico, quello in sopra,
il terzo di Dirac. Poi c'è il campo di X e poi ci sono gli altri campi vettoriali.
Dice Stefano, l'abbiamo interessato. Sì, sulla fantascienza, vabbè, ma la fantascienza, Stefano, quella è buona. Anzi, forse prima, visto che siamo quasi all'ora, me lo farei un altro escurso. Se infatti fantascienza per fantascienza, Omar, prendiamo almeno qualche mostrone, no? Che altro c'è che abusa della fisica quantistica? Tenet, no, sì, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto la
Tenet, sì, ma Tenet, dai, lì siamo su quella fantascienza meno cacciarona, forse meno, diciamo, butteremo in questo caso benzina sul fuoco, no?
Ma Tenet non è fantascienza perché la premessa è completamente senza senso, però l'idea di base era che tu potresti vedere l'antiparticella come una particella normale che va indietro nel tempo, perché le equazioni sono, però non è che va indietro nel tempo realmente, è che la matematica, c'è cioè un meno uno che puoi vederlo come o come carica opposta oppure come il tempo che scorre indietro. Però Tenet questo non era male.
No, anzi l'ho rivisto recentemente, devo dire la verità, è un bel film.
Sì,
ha
sì.
Avuto secondo me l'unica sfiga che è uscito in un momento drammatico.
Il Covid, era l'inizio del Covid, poveraccio. Però ha avuto successo, cioè non è che non è stato. Sì. Non è che è stato. Allora Alessandro dice una limitazione del modello teorico che si usa o dei modelli numerici che si usano per risolverlo. Soluzione analitica non ce l'ha proprio, si metti là e fai il conto, cioè quello che tu fai
successive.
Che sono queste qua, cioè essenzialmente tu una qualunque interazione che è questa qui dici è la cosa più semplice, che è appunto l'interazione in cui si scambiano ad esempio due elettroni che si deflettono uno con l'altro, si sono scambiati un fotone, dopodiché però anche qua ognuno di questi qui vuol dire che in realtà loro si sono scambiati tutti i fotoni possibili e immaginabili, e devi fare l'integrale, devi sommare tutti i possibili scambi, perché tu non lo sai, proprio perché c'è l'indeterminazione di Heisenberg, perché tu non sai quello che succede localmente. E quindi dice, vabbè, allora li fanno tutto niente, string or nothing, alla Tolkien. e fa l'integrale, solo che col campo elettromagnetico l'integrale ti viene convergente, con gli altri no, perché poi oltre a questo ci devi mettere, proprio perché non sai se ha fatto questa cosa qua o ha fatto altre cose o cose sempre più complicate, li devi mettere tutti e tutti questi ti vengono infinito.
Però ogni volta che aggiungi un fotone virtuale, quindi due nodi, stai aggiungendo dei fenomeni, delle interazioni che hanno una probabilità che è 1 fratto 137 al quadrato volte meno probabile di quella precedente. Cioè il caso con un fotone è 137 al quadrato volte più probabile di ciascun caso con due fotoni.
E con 3, con 4, eccetera. Quello solo per la forza elettromagnetica. Per la forza forte è 1 e quindi in realtà sono tutti qui probabili. E quindi lì è proprio un problema di calcolo.
La forza gravitazionale sarà 10 alla meno 20 o qualcosa del genere, ma a quel punto lì diventa un problema andarla a misurare.
Beh, anche il gravitone in quanto tale, no? È immisurabile, cioè può misurare le onde gravitazionali ma non il fotone
la singola interazione elementare gravitazionale è way troppo debole per essere misurata sperimentalmente.
Sì. Tra l'altro si potrebbe anche discutere se poi, quindi se è incommensurabile, cioè immisurabile, se esiste realmente o no. Il superatomo pesante stabile top bottom, questa è roba di Catalina comunque. Fondamentalmente la materia oscura dovrebbe essere una particella supersimmetrica, se non lo è potrebbero essere strange quark matter, cioè materia strana nucleare, cioè un mappazzone più denso delle stelle di neutroni, in cui appunto hai quark, ma non questi top, perché questi non sono stabili, top bottom, sta roba qua decade in niente, molto più velocemente tra l'altro del W che decade in niente pure lui. Però con la materia strana, up, down e strange, che sono quelli più leggeri, up e down sono quelli dei protoni e neutroni, strange è il primo, o famo strana, la verdone, se li metti insieme riesci a mappazzarli forse in una cosa che sia stabile e potrebbe essere quella una parte della materia oscura.
Una stella di lambda.
Sì, una stella di... o anche il nucleo della stella di neutroni che c'ha sto nucleo alla Fantozzi, no? Come i pomodorini super densi.
Come il martello di Thor.
Esatto, sì, che lui lo forgia sulla stella di neutroni, come faceva.
Sì.
Glielo forgia coso, tra l'altro... come si chiama l'attore, quello che faceva
del trono di
Tyrion Lannister.
Sì. Oddio, adesso mi viene in mente quello che tanto adesso ha fatto anche Cyrano praticamente.
Sì. E glielo forgia appunto nella stella di neutroni, anche se poi pure lì non si spiega perché solo Thor lo può prendere. E spoiler, Capitan America.
Che le facevano l'ascia lì, se non sbaglio, quella sorta di mega ascia.
Sì, perché poi gli viene distrutto in Ragnarok il primo martello, no? Quindi lui glielo deve riforgiare. Dinklage, ecco, grazie. Comunque, cioè, il problema è che la situazione è disperata, ragazzi. Cioè, nessuno lo dice, ma...
No, comunque, citando, cerco di alleggerire la situazione, disperata per disperata...
Discovery.
Il film... No, quello fa sinceramente diventare... Cioè... Corriamo il rischio anche di generare un effetto sfiga, per cui crolla il collegamento quello che è interessante invece c'era questo film degli anni, diciamo fine 69, fine anni 70, tra l'altro era una produzione ad alto budget, prodotta dai coniugi Anderson per Intelligence Spazio 1999, UFO eccetera. Piccolo inciso, gran parte poi dei modellini utilizzati in questo film erano stati utilizzati come fonte di ispirazione per i modellini di UFO, che si titolava Doppelganger, doppia immagine nello spazio. Era uscito al cinema qui in Italia, ricordo che ero piccolissimo allora, era passato al cinema. Però non è che aveva avuto questo grande successo. Era interessante perché si ipotizzava la presenza di una, fra virgolette, antiterra, che era posizionata praticamente al punto, Marco, cos'è? Lagrange 2 praticamente era l'opposto
dall'altra parte,
noi non riuscivamo a vederla,
era sempre dal lato opposto del sole, cioè quindi è sempre dietro al sole.
Ed era interessante perché a un certo punto poi c'è una sorta di scambio di nel senso che in maniera totalmente simmetrica noi mandiamo una diciamo una spedizione per controllare e loro a loro volta le mandano parallelamente e contemporaneamente una spedizione e si incrociano, sì, infatti, bravo,
i due Ed Bishop, esatto.
Si scambiano praticamente, dopodiché si trasforma verso la fine in una sorta di dramma, per cui non l'atto, diciamo, fantascientifico diventa molto intimistico, però era veramente notevole come film. Peccato che non, beh, si può reperire ovviamente con diciamo con
su
DVD, eccetera, su Amazon, sì. Però è un peccato che non è stato mai riproposto in maniera, diciamo, sui canali ufficiali. Non so neanche se esiste in streaming. Più che altro era quello di bello, al di là della trama, che era estremamente interessante, perché altro c'era la cura maniacale che gli Anderson mettevano come effettistica
nei
speciale.
Sì, tra l'altro, beh, cioè, stava anche nell'universo Marvel, credo, la Terra dall'altra parte. In realtà è un'ipotesi che è rimasta valida per tanto tempo, adesso è stata scartata.
Anche in Gamera, comunque.
Vedi.
Anche in Star Trek.
La Terra dall'altra parte?
Non dall'altra parte, ma quella che non è la Terra, quella dove sono tutti cattivi.
Il Mirror Universe.
Universe.
Sì, questa però era proprio la Terra che sta sull'orbita terrestre, solo. Però diciamo adesso è escluso perché si sarebbe vista dalle perturbazioni gravitazionali se ci fosse stata la Terra.
Oppure con le sonde che vanno verso l'esterno, quelle robe lì, però come si dice, basta che non ci lo dicano.
Però questa della Terra, la Terra dietro la cosa, non va di moda tra i complottisti. Ne hanno tirate fuori altre, ma insomma questa bisognerebbe lanciarla. È piatta e ce ne sono due.
Esatto. E ci spiano
e non ce lo dicono. Ragazzi, direi che siamo ben oltre l'ora. Fondamentalmente speriamo di essere riusciti a trasferirvi la disperazione che in qualche maniera
perché ovviamente sulla massa del neutrino. Che è troppo leggero rispetto a tutte le altre particelle, non sappiamo perché.
Non sappiamo neanche come è messo, se
quello, diciamo, della stessa famiglia dell'elettrone è il più leggero come l'elettrone quark up e così via, oppure se è il più pesante. Quindi il magico mondo del neutrino, sì, che 20 anni fa non sapevamo neanche se aveva la massa o no, adesso sappiamo che ce l'ha, ma non sappiamo nient'altro, se no che ce l'ha. Né quanto vale né niente, non sappiamo perché vale così poco. Una delle idee più come posso dire, più apprezzate è il fatto che esista un meccanismo di altalena, per cui visto che il neutrino che osserviamo è soltanto quello di un tipo, quello che è mancino, perché quello destro non interagisce con interazione debole e quindi non sappiamo neanche se esiste. Potrebbe essere che quello destro è molto più pesante, che ha un termine di massa gigante che tanto non possiamo vedere in nessun modo, e allora questo effetto di aggiungere un termine di massa gigante a uno dei due fa sì che poi, facendo tutti i conti, l'altro, che potrebbe essere avere la massa simile a tutti gli altri particelle, in realtà diventa più leggero. Questi sono gli artifici matematici, le magie matematiche che vengono fuori da quella teoria, per dire, per l'equazione che vedevamo prima. Non sappiamo neanche in realtà perché le masse delle particelle sono messe come sono messe, né se ce ne sono delle altre, perché la prima generazione di particelle è molto leggera, tutte l'elettrone, il quark up e il quark down hanno tutte una massa dell'ordine del mega electron volt, il neutrino è molto più leggero. Poi ci sono la seconda generazione, che è diciamo 10-100 mega electron volt, e poi c'è la terza generazione che va da 1 a 100 giga electron volt,
cioè molto miliardi, cioè appunto quello, il W sono 80 giga, quindi 80 miliardi di electron volt, e questo qui vedete che sono millesimi di electron volt, quindi
non possono esistere particelle troppo ulteriori particelle leggere, ma potrebbero esistere di più pesanti, perché sappiamo che il bosone Z0 decade in un certo numero di canali e non più di quelli, quindi sappiamo che non ce ne sono delle altre particelle più leggere della metà del bosone Z0, ma potrebbero esserci delle altre. E quindi diciamo che ci abbiamo ancora tutta una serie di questioni aperte che sulla massa è, come posso dire, sulla massa c'è quello che ho detto all'inizio, che Marco quando si trova un argomento veramente ostico dice: Andrea, cosa fai se venerdì?
Parliamo del perché, infatti il perché delle masse, perché poi nessuno sa tra l'altro neanche perché si generino tutte le masse, perché siano poi appunto, il meccanismo di Higgs lo spiega in parte perché siano così diverse, ma per esempio per i neutrini non credo che valga.
Più che altro porta il problema, nel senso che le masse sono diverse perché le costanti di accoppiamento con il bosone di Higgs sono diverse.
Grazie tante. Perché sono diverse le costanti di accoppiamento? Perché le forze poi si declinano in questi valori così diversi tra loro, soprattutto quella gravitazionale? Cioè c'è tutto un problema di gerarchie, e poi tutto questo fa sì, ma questo potrebbe essere il principio antropico di Barrow, fa sì che poi tutto questo è un universo in cui riesce a creare la vita, non un inferno di particelle caotiche eccetera eccetera, ma riesce tutto sommato a creare le stelle, le galassie, tutto sommato una cosa più o meno ordinata. Ragazzi,
il motivo per cui ancora ci pagano, Marco, sennò saremmo già disoccupati.
Oramai sai, essendo dipendenti posto fisso, no, alla Checco Zalone, oramai
ripeteremo quello che già si sa, come insegna Jorge da Burgos, no? Non c'è creazione di nuova conoscenza, soltanto certo, trasmissione di conoscenza. Che
mica molti puoi mettere a scrivere un altro libro, ma siamo impazziti.
Invece non siamo ancora nella fase di Jorge da Burgos, e quindi c'è ancora cose da scoprire,
e ognuno scrive il libro. Ovviamente tu non l'hai scritto ancora, Andrea, però tu dovresti farlo,
prima o poi.
Dai
non sono ancora abbastanza insonne,
ragazzi. Grazie di essere stati qui con noi, grazie anche a chi ovviamente ci ascolta offline, cioè su YouTube o sul podcast di Scientificast. E buona Pasqua per chi ci ascolta in tempo reale, perché appunto oggi è Venerdì Santo. Grazie ancora e alla prossima. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora è finita, a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.